Bene, ci siamo, belli carichi per affrontare questo pomeriggio perché arrivano gli ospiti, come
sì,
sempre.
Pronti,
un saluto da Marco Piccari.
E da Eleonora Marini.
Ci siamo,
e anche da
Eleonora.
Loro, sì, quindi
vai,
andiamo lì subito.
Presenta il parterre
salutare.
Perché c'ho subito una polemica che voglio stuzzicare uno dei tre, voglio sentire che ne pensa.
Allora,
dai,
potete
dai,
giusto
dai.
Dirci buon pomeriggio e poi via dentro la polemica.
Sì, vai,
eh?
Vai.
Allora, Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
Ciao Eleonora, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te.
Simone Braglia, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Stefano e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ed Enzo Bucchioni, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Enzo.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Enzo, senti Enzo, parto da te, voglio subito fare un po' di polemica perché leggevo di una cosa, no, che mi ho detto aspetto Enzo perché gliela voglio chiedere subito, poi affrontiamo un po' tutti gli altri temi. Ma questa questione del logo a Firenze sta facendo imbufalire i tifosi. Io lo stavo confrontando, io vabbè sono, io so sempre, mi dicono che sono un vecchio, quindi... Quello precedente vince 10-0 per come la vedo io, però che sta succedendo lì con questo logo?
Ma guarda, io situazioni di questo tipo sono normali. Firenze è una città che storicamente, se vogliamo metterla sul banale, sullo scontato, storicamente si è divisa su tutto, i Guelfi, i Ghibellini, persino se tu
è la nostra trasmissione
bianco.
Del sabato, cioè abbiamo una trasmissione che si chiama Guelfi e Ghibellini, 13:30, facciamo sempre un po' di bufere pure lì, capito?
Quindi non mi meraviglia affatto, tutte le volte che muovi una foglia e c'è chi ti dice lasciala lì, c'è chi ti dice non è il momento, forse anche una delle facce positive di una città che discute attorno a tutto e sempre su tutto.
Però guarda che il logo ha fatto discutere pure qui a Roma, quando sono arrivati gli americani che hanno cambiato il logo della Roma.
È vero.
Eppure qui è successo, ma gli americani perché cambiano il logo sempre Andovano? Io non ho capito.
Sì, no, questo ora le questioni di marketing sono abbastanza comprensibili, se vuoi non condivisibili, ma comprensibili, perché intanto la Fiorentina sta vendendo maglie non per questo logo, ma per tutti i cambiamenti che ha fatto. Quindi il settore deve portare soldi, i soldi li porta. Poi questa cosa anche della tradizione, io condivido, per carità, le radici vanno sempre mantenute, ma qui se tu vedi l'interno di questo logo è esattamente quello che c'era nella maglia della Fiorentina quando ha perso la finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. E quindi voglio dire, si va avanti con le radici ben salde, però si deve andare avanti. Oggi la comunicazione deve essere immediatezza, deve essere... Io non lo vedo così orrendo questo logo, questa è un'opinione personale che non conta nulla. E sai, la città si divide, i tifosi magari avrebbero avuto piacere, perché qui parliamo della curva Fiesole, perché c'è stato un sondaggio che in realtà ci dice che il 65%...
Quindi hanno ripreso un logo vecchio, giusto? Questo è, no?
Certamente, quello dentro è il logo vecchio. È stato rivisitato con questa V sotto, quindi non è che si sono inventati un logo nuovo improvvisamente, da domani si fa così e si cambia. C'è uno studio, c'è, poi può piacere o non piacere, ne discutiamo. Non è che sia stato catapultato dagli Stati Uniti, ora dal New Jersey arriva, ecco, questo è il nuovo logo della Fiorentina. No, c'è un rispetto anche della tradizione. Ti ripeto, può piacere o non piacere, però questo c'è, è evidente che ci sia questa sorta di giglio. Che poi è un giaggiolo, neanche un giglio, sappiamo tutte le cose.
Vabbè, quindi tu dici va bene, per te insomma, insomma è eccessiva la polemica.
Sì, per me è eccessiva, eccessiva. Cioè, ci sta per la città, ma guarda cosa sta succedendo con lo stadio, no?
Tutta una polemica, poi arriviamo noi che c'è, capito? Allora, no, però in Pallomeni hanno fatto uno striscione fuori dall'Artemio Franchi, hanno scritto prima di cambiare la storia
fatela.
Hai capito Stefano?
Insomma, come diceva Enzo, io credo che i tifosi, l'ho seguito un po', contestino l'ACF, che non c'è l'associazione calcio fiorentina, credo quello, oltre, però insomma sono cose che ci stanno. Io la penso un po' anche come Enzo, bisogna guardare avanti, soprattutto alla voglia di questa dirigenza di cambiare, di migliorare le cose a Firenze. Insomma.
Tu dici andiamo avanti, non ci fissiamo sul logo.
Anche l'opinione dei tifosi, insomma, non vorrei, ecco, che fosse.
Sai.
Aprisse una polemica infinita su, cioè, insomma, i problemi ce ne abbiamo già tanti.
Però... sì, dici? Anche troppi. Sì.
No, vabbè, però mi incuriosiva un attimo sentire Enzo, perché scusa, vive la piazza.
Sì, è vero Marco, si contesta il fatto che sì. siano scomparse le lettere, come diceva Stefano, sì, a CF, sì, volute sì. dai Della Valle, e poi questo rombo è diventato un quadrato e il giglio che si è fatto sempre più stilizzato. Quindi non sì. piace più di tanto.
E dicevi Enzo, poi senti anche Braglia, che lui è un
no,
po'
dicevo, ma l'ha cambiato anche la Juventus, è vero, la proprietà americana, sì. quindi sì, voglio sì. dire, ripeto, è una questione di immagine, di comunicazione.
Però guarda che anche a Roma, quando cambiarono il logo, testimone anche Stefano, sì. Della Roma, anche lì ci furono delle polemiche, mi ricordo. Pure lì, insomma, non è che fu accettata subito la cosa, vero Stefano? Mi confermi questa cosa qui?
Come
mi
no,
ricordo.
No.
Mi ricordo che insomma sì. c'erano delle polemiche sul lupo che fu un po'. Vabbè.
Beh, bisogna rispettarle, però.
Io infatti le rispetto.
Uno viene tacciato da boomer, no? Cioè, tu hai detto sono troppo vero che il nuovo, però insomma i tifosi ci tengono a queste cose.
No, no, ci tengono, infatti è giusto pure
magari fare un sondaggio, coinvolgerli per dire se siete d'accordo sì. o no, poi magari lo non lo so.
No, no, ma infatti è stato fatto, scusa ti interrompo, il 65% dei tifosi ha detto che gli piace, no, quindi se c'è un 35% di, è normale, fisiologico, no, il 100% certo,
non lo puoi avere, è chiaro.
Magari quelli 65 sono la maggioranza silenziosa e quegli altri mettono lo striscione e fanno effetto.
Più effetto, è vero. Braglia, lei che dice in merito a questa cosa?
No, mi associo qua ai due pensieri.
Ti associ pure.
No, però dico solo, va bene, per modo di dire, rispetto di tutte le tradizioni e quant'altro, però società nuova che arriva e i denari li mette lei da qualche parte.
Quindi può cambiare pure quello che
certo. Cioè il discorso legato a quello che sono le proprietà e d'altra parte probabilmente è anche dovuto a tutto un discorso legato al territorio, il fatto anche, come ha detto Enzo, legato alla Guelfi di Bellini, il fatto di Antonioni, il fatto dello stadio, sono polemiche che poi comunque la nuova società alla fine poi pesano, bisogna stare attenti anche a non dover continuare a fare polemiche su polemiche, rispetto è corretto, è giusto. Però le proprietà devono fare le proprietà con tutto quello che sovviene in merito alle responsabilità sia di cassa soprattutto che poi delle scelte anche istituzionali a livello di logo e squadra.
Va bene, abbiamo toccato anche questo argomento, ci tenevo perché c'era proprio la presenza anche di Enzo Bucchioni che conosce bene l'ambiente, quindi ho detto visto che oggi c'è Enzo gliela voglio chiedere subito questa cosa. Beh, andiamo avanti, no? Voltiamo pagina, questa del logo l'abbiamo sistemata.
Sì. Grazie per la fiducia.
ci mancherebbe.
Sembra Galbani vuol dire fiducia.
Senti, andiamo un po' a qualche cosa, non so se volete, se l'avete vista, se volete dire qualcosa sulla nazionale italiana, però io ve lo metto lì, ma stavamo leggendo un po' di cose, mi dite un pensiero su Zaniolo che abbiamo visto ieri sera, anche in generale su Zaniolo, perché qualcuno ci scrive, dice ma veramente Zaniolo 50 milioni? Bucchioni.
Ma guarda, bisogna sempre storicizzare un po' le cose, cioè se vedi così una partita dici ma questo è Zaniolo. Allora, Zaniolo viene da due infortuni pesantissimi, è vero che la medicina nel frattempo ha fatto cose incredibili, ma io ricordo sempre che una volta per infortuni di questo tipo non si giocava più a calcio. Del Piero non cent'anni fa, e ci ha messo 2 anni a tornare il Del Piero, e forse non è mai più tornato il Del Piero che era prima. Quindi non voglio citare poi chi è stato sfortunato come Pepito Rossi, quindi questo è un ragazzo che ha avuto 2 infortuni pesantissimi, anche psicologicamente. Gli vogliamo dare il tempo di ritornare, di liberarsi di tutte quelle paure che comunque ti porti dentro, e poi dal punto di vista atletico le sicurezze che ti mancano, poi la dinamicità, il colpo d'occhio, tutto quello credo che, che va ricostruito dopo un'assenza così lunga e non lo puoi recuperare dall'oggi al domani. Se tu parli con chi se ne intende dal punto di vista scientifico, dal punto di vista medico, e ti dicono che come minimo un anno, oggi, anche oggi, una volta ho detto ci voleva molto di più, come minimo un anno ti ci vuole per recuperare, per sperare di tornare al 100% quello che è. Questo sta succedendo a Zaniolo, semplicemente. Poi l'unica cosa che posso dire io è questo irrobustimento fisico, che vedo un Zaniolo, uno Zaniolo purtroppo carico muscolarmente, ma era il caso di appesantirlo così, questo ragazzo mi sembrava che fosse più agile, non so, questo periodo evidentemente non potendo lavorare sulle gambe, ha lavorato molto in palestra, non lo so, questo mi sembra sì che l'abbia
un po' appesantito, tu dici, ti sembra un po' appesantito.
Anche troppo, è così robotizzato, sembra un gigante.
Ma se
in campo,
tu fossi nella Roma, ti chiedo questa cosa e poi voglio sentire Brian Pallomeni, ti danno 50 milioni, lo dai?
Sì, certo. Il discorso che ho sempre fatto l'ho fatto per Vlahovic a gennaio. Questa è un'operazione che devi fare perché è un giocatore che lì, secondo me, senza aver lasciato traccia importante, ha fatto qualcosa di interessante, ma non è che è diventato un campione lì, è ancora un giocatore tutto da scoprire, le qualità ci sono, ma cosa sarà il domani nessuno lo sa, appunto perché reduce da due infortuni di questo tipo, ha bisogno anche lui mentalmente di cambiare aria, di cambiare società. E la Roma sì, secondo me sì. Vabbè. Una svolta ci deve essere.
Una svolta.
Poi lo vedi che anche Mourinho lo apprezza tanto, secondo te Mourinho? Io ho visto da fuori, mi sembra che
qualche dubbio ce l'ho pure io, però. Braglia!
Io vorrei aprire un capitolo, ma è un capitolo troppo ampio.
Che devi aprire? Apri, abbiamo un po' di tempo.
Sul discorso non è tanto Zaniolo vale 50 e poi.
Dopo ti devo chiedere una cosa pure su Donnarumma a te.
Tranquillo, non c'è problema.
Vai.
Ne vengo a una considerazione che aveva fatto anche Stefano in una trasmissione precedente. Il problema di Zaniolo, come il problema di Donnarumma, il problema di tanti giovani che oggi nel calcio proiettati a livello nazionale e internazionale. È un po' di responsabilità ce la dobbiamo prendere anche a livello di opinione pubblica, noi che opinionisti e noi giornalisti, perché giustamente, come diceva Enzo, è un giocatore che esce da un infortunio, è un giocatore che ancora da un punto di vista di qualità in prospettiva, sì, ok, 100 volte apprezzo il giocatore Zaniolo in prospettiva. Ma ad oggi, va bene, l'idolo Zaniolo non possiamo paragonarlo già pronto per determinati traguardi a livello internazionale.
Tu dici forse abbiamo esagerato nel paragonarlo a certi giocatori, fare degli accostamenti che non aiutano.
Esatto, idolatriamo
d'accordo,
troppo.
Sono d'accordo.
Idolatriamo troppo, secondo me.
Ma ieri c'è chi ha definito Raspadori il nuovo Tevez. Che sei Tevez?
Li buttiamo già subito, come anche tra le righe. Dimmi se sbaglio, Enzo. Cioè, ma anche
no, è così, ma guarda, io sono assolutamente d'accordo con te. Io fatico a ritrovarmi, non perché sono un boomer, ma come dicevi tu prima, che ognuno ha la sua connotazione, io sono orgoglioso di esserlo, ma non mi ci riconosco più in tante cose della comunicazione di oggi, per certi versi ti dico assurda, fa dei danni anche allo stesso sport che commenta, ai giocatori, perché alla fine poi a Zaniolo e gli fai dei danni, perché questo mentalmente era già convinto 2 anni fa di essere un fenomeno, e come fenomeno, e si comportava da fenomeno, ma chi gliel'ha detto? Gliel'abbiamo detto noi. È un errore colossale. Ma per cosa? Per prendere un giallo in più, per ringraziarti una piazza, per questa enfasi, questa gigantizzazione su tutto. Secondo me è un boomerang, è assolutamente negativo.
Fammi sentire anche Stefano Impallomeni. Stefano.
C'è poco da aggiungere, perché è stato detto tutto molto bene. Cioè, nel senso che il ragazzo viene da 2 infortuni gravissimi, molto seri. Detto questo, le parole di Mancini le sposo in pieno. Nel post partita è stato molto esaustivo, ha detto che deve imparare a giocare con gli altri, testuale.
Certo.
Oltre al fatto che viene da infortuni gravosi, dall'attenzione mediatica che riceve ogni giorno in maniera spropositata, e secondo me non lo si aiuta così. E esiste uno Zaniolo prima degli infortuni e un altro Zaniolo. Ora lui deve capire, si deve aiutare molto con cioè proprio con la sua forza di volontà, attraverso una forza di sacrificio che non so quantificarti adesso, Marco, però deve lavorare molto su se stesso, perché lui deve ritrovare delle coordinate. Cioè, una cosa è esplodere e giocare con incoscienza, un'altra è consolidarsi, e lui non riesce, ha questa difficoltà psicologica proprio nel consolidarsi. Cioè, si vede anche nelle giocate che fa, si riesce a capire, comincia una cosa e poi la lascia a metà, vuole puntare l'uomo, non ci riesce, si incaponisce, vuole tirare, tira quando non deve tirare, passa quando non deve, a volte è sconnesso, e è oggettivamente un talento enorme che va rimesso nei binari giusti. Ora, le parole di Mancini ieri lui le deve ascoltare, perché se Mourinho non ti fa giocare, se Mancini ti parla così nel post partita e ti sostituisce, poi tra l'altro lasciamo perdere l'ammonizione che ci sta, ma insomma è l'unico che è uscito fuori al 45esimo per una scelta tecnica, anche in una partita inutile, se vogliamo, di reazione, è stata una buona prestazione, una buona risposta da parte della nazionale, ma lui è andato male. Lui deve capire che in questo momento si deve riconquistare il posto da titolare, non in nazionale, ma nella Roma.
Possiamo dire, posso aggiungere una cosa?
Prego.
No, perché sono assolutamente d'accordo. Secondo me è alla ricerca di quel campione che gli hanno detto, che gli abbiamo in generale, gli hanno detto in generale, di essere, e lui si accorge di non essere più. E questo è ti incarti su questo. Allora fai tutte le robe da solo, cerchi la giocata, cerchi di dimostrare continuamente. È una spirale che ti porta in un territorio troppo negativo se non ti riesci a liberare.
E lui, appunto, Enzo, deve ricominciare dalle cose semplici. Cioè, dai la palla, scarichi, attacchi lo spazio. Deve fare delle cose. Cioè, tu la strada la ritrovi facendo delle cose semplici, non lo Zaniolo, oggetto e desiderio del mercato, ogni giorno un articolo.
Ora vi faccio vedere io.
Sì.
Allora piano piano deve ricostruirsi, si deve un po' isolare.
Qualcuno ci sta scrivendo adesso che
ogni giorno vede il suo nome sul giornale. È giovane,
Allora, qualcuno ci sta scrivendo che non vale 50 milioni, troppa valutazione alta per aver fatto due gol in stagione e considerando anche
i crociati. Esatto. Sì, anche
dice, allora Leao quanto vale?
Sì,
in effetti
80. Mi posso allacciare a questo discorso?
Vai,
sempre. Io non ce l'ho con Donnarumma, e per me rimane il portiere di prospettiva, ma secondo me faccio due considerazioni. Se Pochettino, che comunque non è l'ultimo allenatore arrivato...
Lascialo perdere Pochettino, ha fatto più danni che Carlo in Francia, dai.
No, ma ok, d'accordo, però come esperienza Pochettino ha più esperienza di Donnarumma da un punto di vista del calcio giocato. Quindi se lo alterna con Keylor Navas probabilmente lo
no non ci sto a sto discorso, Simone, no, che stai facendo?
Simone, ma scusami, tu sei stato un ottimo portiere, ma questa alternanza lì,
ma
gioca
dai,
uno,
ma poi prendi prendi il portiere che è stato eletto il portiere migliore del campionato europeo.
Stavo arrivando anche a questo. Io la faccio una mia considerazione tecnica, va bene? È vero che ci ha fatto vincere l'europeo ai rigori, è anche vero, da mia considerazione tecnica, che tolto la partita col Belgio, le altre partite a livello tecnico, viste tutte le partite, non è stato un Donnarumma impeccabile. Per me il portiere che è stato impeccabile e ha dato qualcosa in più a livello europeo è stato Sommer. Queste sono mie riflessioni personali. Poi, però,
no, per carità.
Ci ha fatto vincere i rigori, quindi perché è una qualità.
Però vedi, pure ieri, no? Infatti volevo andarci a questo argomento, pure ieri lui fa un errore, che poi lui fa delle parate incredibili, poi fa degli errori stupidi, perché pure ieri ha rischiato di fare un'altra cavolata.
Che io non ho
No, ma lì bisognerebbe, io volevo chiedere proprio questo a Simone, a Stefano, anche a Enzo, se è un problema psicologico, se è un problema di
perché
fa delle cose incredibili, e poi fa delle stupidaggini grossissime.
Perché? Cioè, come si spiega?
Te lo dico io, guarda, per quello che penso, non sono portiere, poi parlano i giocatori, ma l'aspetto psicologico. Allora, cosa è successo a Donnarumma? Questo è un ragazzo del 99, lascia perdere che ha cominciato a giocare giovanissimo. Nel momento in cui devi crescere, devi maturare, devi acquisire, un portiere diventa portiere più avanti con l'età, perché non basta avere delle doti straordinarie dal punto di vista naturale. Ancora dovevi crescere, fare un percorso. Nel momento in cui inizi a fare il percorso per diventare un campione, e gli è successo tutto questo che gli è successo attorno, i soldi, il cambiamento di società, le polemiche. E secondo voi la testa è tutta posizionata lì a migliorarsi, a crescere, a diventare quel campione che potenzialmente è? Oppure è stato distratto da tutto quello che gli è girato attorno? E non è normalissimo faccia prestazioni alterne, che faccia degli errori, perché non ha completato il suo percorso di crescita. A 20 anni gli avevo detto che era un calciatore fatto, finito, un portiere fatto e finito. Non è così, non può essere così. E ti manca ancora il 30-40% del tuo percorso.
Hai ragione, è per questo che io ho fatto quell'allusione di prima, cioè il discorso di, come dici giustamente tu, portarlo alla ribalta internazionale a livello di opinione pubblica, probabilmente gli avrebbe fatto meno peggio di quello che gli sta facendo adesso il fatto di essere eletto miglior portiere dell'europeo, non che non lo fosse in prospettiva, però. In prospettiva,
però a me non mi torna una cosa.
Allora chiudo il mio analisi. Tre secondi: lui avrebbe dovuto rimanere al Milan, firmare il contratto altri 5 anni, diventava un campione lì nel suo ambiente dove tolleravano gli errori, lo allenavano tutti i giorni. E poi a 25 anni, 26, eri il campione del mondo dei portieri e potevi andare a giocare dove ti pareva e chiedere tutti i soldi. Ora il percorso rischia di interrompersi.
Stefano in pallomeni, io però c'è qualcosa che non mi torna su quello che state dicendo. No, cioè, scusate, se un portiere, un giovane calciatore è forte, no? Mi viene in mente Holland è un giocatore forte, lo vogliono tutti, lo strapagherebbero tutti, gli danno un sacco di soldi, se sei forte
è un altro ruolo.
Ho capito,
è un altro ruolo, Marco.
Però io dico una cosa, scusa un attimo, tu prendi Donnarumma, che è stato eletto il miglior portiere dell'europeo, no? Prendi Donnarumma, lo paghi un sacco di soldi, cioè gli dai un sacco di soldi perché non lo paghi niente, lo prendi a parametro zero, quindi prendi uno dei migliori portieri che c'è in circolazione, gli dai un sacco di soldi a lui, il miglior portiere dell'europeo, e poi che fai? Lo metti, cioè gli fai fare il secondo, cioè lì lì sono matti quelli del Paris Saint-Germain, parliamoci chiaro, dai.
Il suo agente gli ha fatto dei danni, il suo agente.
Ma come il suo agente? Ma allora perché il Paris Saint Germain c'è andato? Perché è un portiere forte.
Lo doveva tenere al Milan il suo agente, farlo crescere ancora.
Marco, ascoltami, permettimi, stai sbagliando tu da un punto di vista, per rispetto la tua idea, non è che sto dicendo, però da giocatore io ti dico, nel ruolo del portiere, va bene, ha ragione Enzo, cioè tu quando devi gestire un giocatore, la stessa cosa che discutevamo prima di Zaniolo. Cioè tu non puoi essere portato alla ribalta dopo due campionati che hai fatto, va bene, in un contesto dove non hai vinto nulla comunque al Milan, pur anche che avesse fatto delle prestazioni e che comunque lo qualificavano in prospettiva a diventare uno dei più forti al mondo, e lo diventerà, sono convinto che lo diventerà. Però oggi sta pagando perché da un punto di vista.
Ma Buffon a 17 anni è andato subito alla Juve e diventato. Perché a me sembra che state giudicando Donnarumma per la scelta che ha fatto, non per il valore tecnico del portiere.
Marco, la dimostrazione te la sta dando, l'hai detto tu anche prima. Fa cose eccezionali e fa cose invece dove cade nei discorsi
e perché? Perché è stato messo in discussione.
Marco, non è mettere in discussione.
Aspetta, cioè, fammi sentire un attimo anche Stefano prima di andare in pausa.
Ti lascio, come ha detto Enzo, il portiere, ok, esistono i casi eccezionali, Buffon, uno.
Poi era un altro calcio, ragazzi.
Fatemi sentire anche Stefano, che non si è pronunciato sull'argomento. Un attimo solo, poi ritorno da Simone.
Penso così. Io credo che Donnarumma sia molto forte,
pure per me.
Uno dei portieri più forti che ci sia in circolazione a livello internazionale. Però, secondo me, Simone, io sono un po' d'accordo con quello che ha detto Marco. Nel senso che un portiere è vitale il fatto che giochi. Perdi il colpo d'occhio, le sicurezze, le certezze. E poi,
devi conoscere i difensori nuovi che hai davanti.
Gli errori di ieri sono psicologici, perché l'errore che ha fatto in Champions League contro il Real Madrid e ancora ce l'ha dentro. Poi dopo fa tre interventi da portiere da campione. Tra l'altro fa tre errori, perché uno, quando fa il rinvio, fa il passetto indietro là, che sbatte la palla, è fortunato, ritorna indietro sulla conclusione di Under e sul secondo gol. Secondo me sul secondo gol c'è. Poi però si salva il risultato con 3-4 interventi eccezionali. Secondo me lui è un grande portiere, però se tu poi fai l'alternanza Navas in campionato, l'altro in Champions League, non si fa mai giorno. Eppure è vero quello che avete detto voi, quello che dice, che ha detto Enzo, che forse se fosse rimasto al Milan avrebbe avuto non tutto questa situazione qui. Però è pure vero quello che dice Marco, cioè non è che adesso lasciamo perdere il discorso economico, il procuratore che ha spinto, ma se uno va a quelle cifre al Paris Saint Germain è titolare, se no che lo prendi a fare?
Certo.
Solo che c'è Navas, che è lì, che era da tanto tempo il nucleo storico, e allora lì avrebbero sbagliato il Paris Saint Germain a non dar fiducia subito a Donnarumma. È vero quello della maturità, 25 anni, 26 anni, però secondo me questo è un portiere già pronto, è già forte.
Allora facciamo una
poi
cosa,
puoi anche sempre migliorare.
No, allora facciamo una cosa, perché il dibattito è molto interessante, poi ci sono altri un paio di temi da toccare ancora. Piccolissima pausa, torniamo subito, continuiamo, arrivano anche un sacco di messaggi.
Sì.
Piccolo break e torniamo immediatamente.